buongiorno e welcome o welcome back a Psyche's Pleasure, 12ª puntata. Anche oggi non sono solo, ma ho qui con me la futura dottoressa in lettere classiche, niente poco di meno che Martina Aloisi!
Grazie per questa calorosa accoglienza. Spero che tu non me l'abbia bufata per questa futura dottoressa, perché la laurea purtroppo è ancora lontana, dato che non ho ancora dato neanche un esame.
Vabbè, però... l'importante è che partecipi all'università,
ah,
poi
sì,
quello
va bene. Partecipare.
Beh, certo. Allora, oggi di questo dobbiamo parlare, vediamo un po'.
Clitennestra.
Clitennestra.
Una figura particolare.
Molto, molto sì. Particolare. Spero ci sentiate bene perché siamo con le mascherine dal momento che Nardò e dintorni sembra il campo degli Achei durante la pestilenza, però vi vogliamo parlare appunto di questa Clitennestra. Penso che già nell'episodio sull'Orestea, quella lì dove c'era il figlio che uccideva la madre, eccetera, 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 ve la ricordiate, Clitennestra era la moglie.
Altrimenti andatela a recuperare.
Andatela a recuperare, ecco, in poche parole non ce ne frega. Ecco, parlaci un po' della vita di Clitennestra, ecco, vediamo un po', cioè, a chi era sposa, vedi,
cioè,
vediamo.
Non ha avuto una vita facile, sicuro, questo possiamo dirlo sicuramente. Allora, Clitennestra è figlia di Tindaro e di Leda. Clitennestra era sposata con un uomo di nome Tantalo. Tantalo era figlio di Tieste. Avrai parlato di sicuro di Tieste in qualche episodio precedente?
Ma guarda, che io ricordi...
No?
No, non mi pare.
Dobbiamo allora aggiornare la nostra ascoltatore.
Beh, sì. Tantalo, no, cioè, non ne abbiamo parlato ancora, però è una buona idea per episodi futuri. Mm.
Allora... Tieste è il fratello del padre di Agamennone. E già, iniziano gli scandali familiari. Perché? Clitennestra era sposata con quest'uomo, appunto con questo Tantalo. Però la storia degli Atridi è una storia molto complicata, molto complessa. Una storia di lotte per la successione, per la moglie, per le mogli. Insomma, un po' un groviglio di situazioni familiari. Una maledizione che discende dal primogenito che proprio si chiama Tantalo.
Solite cose greche.
Solite cose greche, esatto. Esattamente. Di conseguenza, i protagonisti di cui oggi ci occupiamo, però di questa grande saga, sono appunto Agamennone ed Egisto, che è il cugino di Agamennone. Perché? Facciamo un passo indietro. Clitennestra, appunto, era sposata con Tantalo. Agamennone però decide di fare una guerra, come al solito, e arriva nella terra di Tantalo, la terra di Tantalo che è Sparta. Qui a Sparta incontra Clitennestra e decide di sposarla.
Così.
Ovviamente una donna sposata cosa si fa? Si uccide il marito, si uccide il figlio e si stupra la donna. Ordinaria amministrazione. Di nuovo. Ok, e quindi Clitennestra si trova sposata con un uomo che ha ucciso suo marito, ucciso suo figlio e l'ha stuprata. Si può dire stuprata in questo podcast o te lo censurano?
Vabbè, è un termine scientifico.
Vabbè, insomma, cose poco politiche.
Carine, cose carine.
E Clitennestra quindi si trova appunto con Agamennone, che però da un giorno all'altro deve partire. Deve partire per la... fantastica spedizione degli Achei contro i Troiani.
Che l'ha sposata a fare allora?
Ma infatti, 10 anni da sola, che cosa fai dentro casa? Ti devi adattare, per forza. Tra l'altro, altra questione di stato, la prima figlia di Agamennone e Clitennestra è una bella fanciulla di nome Ifigenia. Ifigenia è la figlia prediletta di Clitennestra e ovviamente Agamennone, visto che la relazione stava andando a gonfie vele, decide di sacrificarla per propiziare la spedizione dei Troiani.
Vabbè,
sempre perché la relazione andava effettivamente troppo.
L'avevamo vista, Dedio Euripide ne parla, infatti una tragedia proprio, e niente, la povera Ifigenia. Vittima.
Che poi in realtà non si sa se muore, se scompare, però comunque Clitennestra pensa che sia morta E quindi altra lista dei motivi per odiare Agamennone. Poi vedi, deve essere un po' rancorosa effettivamente. Cioè, vabbè. E niente, quindi in questi 10 anni di assenza di Agamennone della lunga guerra di Troia, Clitennestra inizia una relazione con Egisto, che è il cugino di Agamennone.
Non c'è niente di più divino.
Esatto.
Che andare con il cugino.
Con il cugino, verità. Tra l'altro anche qui un'altra, un'ennesima profezia che aveva appunto profetizzato, scusate il gioco di parole, che il questo cugino, insomma, era destino che avrebbe dovuto punire la stirpe degli Atridi dalla parte del padre di Agamennone, perché appunto queste due grandi famiglie, quella di Atreo e quella di Tieste, erano in lotta tra di loro e uno dei figli di Tieste avrebbe dovuto punire Atreo.
Vabbè, insomma, guerra e sangue.
Guerra e sangue. Come sempre. Clitennestra, quindi, in realtà Clitennestra si serve di Egisto, perché è un po'... fa tutto sola. Egisto è solamente uno strumento nelle sue mani, però si serve di lui per organizzare la vendetta nei confronti di Agamennone. Quindi, di questo ce ne parla il nostro carissimo Eschilo.
Beh sì, avevamo visto appunto che nell'Orestea si ha il ritorno di Agamennone in patria. Agamennone non ritorna solo, ritorna addirittura con, abbiamo detto, la figlia di Priamo. Chi era questa? Era un'indovina, Cassandra, che però aveva avuto una maledizione da Apollo, che era lo stesso dio della profezia, cioè che, però, quando questa diceva le cose, nessuno la credeva. Motivo per cui poi il cavallo di Troia è entrato, paraponzi, ponzi, po', distruzione.
Trust issues.
E niente, e ritorna e Clitennestra ha organizzato una bella festa di benvenuto, di bentornato.
Dopo 10 anni, scusami, non vuoi fargli un buon benvenuto?
Addirittura un tappeto di porpora, cioè un tappeto rosso. Questo tappeto di color porpora in realtà rappresentava cosa? Ciò che sarebbe avvenuto dopo, ovvero
un bellissimo bagno di sangue.
Sangue, 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 benissimo. E infatti, proprio per questo, con l'inganno, Clitennestra uccide prima Agamennone e poi addirittura Cassandra. E Egisto prende il potere. Ecco, ciò che succede dopo è un po' travagliato, diciamo, perché comunque c'è questa colpa, questa pena, che non può essere perdonata semplicemente, perché ancora non esisteva questo concetto, diciamo, nella tragedia, e quindi andava da familiare in familiare, a chi sarebbe dovuta passare dopo, ad Oreste, perché Oreste cosa fa? Per ordine di Apollo, va a vendicare il padre, torna dopo un esilio, se non sbaglio, no? Perché era stato da via.
Sì.
Torna ed uccide, sostanzialmente spoglio, cioè si era travestito in poche parole, e uccide sia Egisto che è la madre. Clitennestra becca, fa una cosa a strappalacrime e gli mostra il seno dicendo: questo è il seno che ti ha allattato per tanti anni, bla bla. Però niente, gli dei sono dei, hanno già decretato quello che deve succedere. Uccide la madre e poi, vabbè, sappiamo lì con le Rinni, che erano queste divinità degli infernali e dei sensi di colpa, che lo perseguitano. Sappiamo poi cosa succede con l'Areopago, con questo tribunale. Ma ecco, concentriamoci bene su Clitennestra.
Allora, Clitennestra è stata, diciamo, a lungo vincolata al suo personaggio di donna crudele, spietata, senza pietà, da molti grandi della letteratura greca. Lo stesso Eschilo, appunto, nell'Orestea. È vero che Clitennestra è la protagonista indiscussa di tutte e tre le tragedie della trilogia, però è presentata come una donna spietata, tanto che nell'Orestea, Oreste, No, sto scherzando, nella seconda tragedia, che sono le coefore,
sì,
nelle coefore,
okay,
Oreste chiama a testimoniare Zeus per quello che ha fatto sua madre, e la paragona a una vipera, cioè la morte del padre, la morte di Agamennone, è stata a suo avviso dettata dalla stretta proprio di questa vipera che è la madre. Un'immagine molto, molto simbolica.
Sì, e addirittura, se non sbaglio, forse anche Agamennone, no? Nell'Odissea addirittura la chiama faccia di cane. Forse
esatto.
No, è lo stesso Odisseo che la chiama. Sì, Odisseo la chiama faccia di cane proprio, quindi diciamo libera sfogo agli insulti su Clitemnestra.
E questo aspetto, il chiamare appunto una donna faccia di cane, è spesso ricorrente nella letteratura, ed è per il fatto, è collegato proprio a questa concezione dei greci, per cui la donna era come un cane, nel senso che i cani dovrebbero essere fedeli, però sono pronti a mordere la mano del padrone, la stessa mano che gli dà da loro, insomma, il cibo.
Il cibo di mesi. E infatti abbiamo visto, il problema è che nessuno si preoccupa di quello che ha passato Clitennessa, perché abbiamo detto che, insomma, aveva non poche issue con tutti i suoi traumi che aveva avuto. E addirittura viene fatto anche un paragone, no? Tra quella che è Clitennestra, che è la moglie che uccide il marito, che fa un disastro, rispetto invece alla moglie fedele al proprio sposo. Perché abbiamo visto che Clitennestra non era stata l'unica che aveva aspettato il ritorno, anzi ancora più lungo, del marito.
Sì, Penelope infatti ha aspettato il doppio dei suoi anni, 20 anni, perché Odisseo viaggia per altri 10 anni nel Mediterraneo. Penelope aspetta però, fiduciosa, che Odisseo torni, mentre giace, per dirla con i termini omerici, nel letto di altre donne.
Sì, diciamo...
Si diverte, dai.
Una,
due,
tre... Diciamo che si diverte,
sì,
con donne di tutti i tipi. Pensiamo per esempio a Circe, che era la maga, che ne abbiamo parlato,
Calipso
e diverse donne, ecco. Quindi la libera sfoga dei tradimenti, e Penelope
aspetta, però lei è l'ideale di perfezione femminile, della donna giusta, l'ideale insomma di greco misogino, insomma,
ecco,
ordinaria amministrazione.
Però naturalmente ha un'arma in più, no? Qual è?
La seduzione, la forza ancestrale della seduzione. Infatti è proprio così, uno dei meccanismi principali che spinge Agamennone a varcare la porta e camminare sul tappeto rosso, oltre alla sua sete di gloria, di
cosette così per cui si pompano, ecco, noi questi maschi greci. Però ha questo potere che riesce a rendere, rendendo orni gli uomini, riesce a rendere allo stesso tempo
vulnerabili,
sì. E questo potere poi d'altronde lo hanno anche diverse donne, anche della storia, ad esempio Cleopatra,
certo.
No? Cleopatra, proprio grazie alla, come Clitennestra, grazie alla sua bellezza, alla sua seduzione, prende,
cattura gli uomini nella sua trappola.
Poi vabbè, Cleopatra non fa proprio,
vabbè, poi la sconta anche lei Cleopatra,
una bella fine, ecco. Insomma, per concludere, abbiamo visto che Clitennestra è una delle diverse bad bitch che vengono citate nell'antichità. Per esempio Medea, anzi forse ancora più potente di Medea, perché lei non è che si serve
di poteri magici,
di veleni, ma prende proprio e di mano sua, uccida.
Dritta al dunque.
Sì.
È una figura singolare, come abbiamo detto, perché non accetta la sua condizione, la condizione che le è stata imposta, perché si ribella proprio alla sua condizione di donna. Infatti l'uccisione di Agamennone è la vendetta, prima ancora della vendetta per l'uccisione di Ifigenia, per l'uccisione del marito e, se vogliamo, anche dello stupro. L'uccisione è la volontà proprio di vendicare se stessa e la propria condizione, che non accetta. È una donna ribelle, non è solo la donna spietata e crudele che spesso è stata cristallizzata un po' nell'ambito misogino del mondo greco, ma è molto di più, non può essere limitata semplicemente a questo aspetto cruento che esiste. Cioè,
insomma, si ribella al patriarcato, come dovremmo fare tutti noi.
Benissimo.
Hashtag abbattiamo il
patriarcato.
Proprio come Clitennestra, magari.
Evitando... magari senza uccidere,
sì,
senza spargere di sangue, perché siamo sempre pronti.
Evitiamo la parte del, insomma, dell'Agamennone, per il resto si può fare. Speriamo che questo episodio vi sia piaciuto. Kisses e baci Amelia. Bye bye.